Astronauticast. Astronauticast, stagione 3, episodio 15. Il vostro appuntamento settimanale con le news astronautiche e astronomiche. Siamo a una distanza di una settimana esatta, ormai siamo degli orologi svizzeri. Michael Sacchi al microfono numero 1 dagli Astronautica Studios, con me c'è Paolo Amoroso.
Vi saluta anche Paolo Amoroso.
E collegati da remoto, al solito, da Erve, lo studio remoto di Astronauticast, Marco Zambianchi.
Aspettavo che tu mi annunciassi, non volevo espandere il mio ego più del necessario. Ciao a tutti gli ascoltatori.
Lasciami chiacchierare che sono un logorroico. E sempre con noi, da Ovest Ticino, Carmagnola.
Luigi Morielli, ciao a tutti.
Siccome ti frego sempre il nome, questa volta ti ho lasciato presentare.
Hai fregato gli altri, quindi.
Qualche difficoltà tecnica oggi per la diretta, ma siamo online. Chi invece ci sta ascoltando in podcast non ha di questi problemi, però lo invitiamo, quando funziona, a vederci in diretta al martedì sera alle ore 9.30, quando va bene, questa sera è un po' più tardi.
Peraltro una difficoltà tecnica particolarmente appropriata, perché oggi 13 aprile 2010 è il 40° anniversario dell'incidente di Apollo 13, quindi non l'abbiamo fatto apposta, ma è particolarmente gradito questo inconveniente tecnico per ricordare in altro modo questo anniversario.
Sì, avevo pronto il file audio, ma in realtà in questo momento non lo trovo, l'avevo mandato l'altra volta in occasione dell'episodio 13, che non cadeva proprio in corrispondenza dell'anniversario. News! Allora, direi di puntare dritti al segmento news della nostra puntata, se nessuno ha altre informazioni da condividere nell'introduzione. Magari spieghiamo un attimo il perché di questo ritardo, oltre ai problemi tecnici.
Sì, prima di iniziare la registrazione di questo episodio del podcast, siamo stati intervistati da una studentessa del Master in Comunicazione della Scienza della SISSA di Trieste, che sta conducendo una ricerca sulle radio che parlano di scienza, radio in senso lato, quindi anche trasmissioni podcast come la nostra. Quindi appunto ci siamo dilungati in chiacchiere che speriamo siano utili alla studentessa che ci ha intervistati, alla quale facciamo i nostri auguri di buon lavoro per questa intervista, per questo lavoro di ricerca e poi naturalmente per il proseguimento dei suoi studi.
Speriamo di non aver inondato la ricerca con la nostra boria e la nostra voglia di chiacchierare di quello che facciamo. Vediamo. Ne sono successe di cose questa settimana, come ogni settimana per l'informazione canonica, l'astronautica e lo spazio sono posti tristi e silenziosi. Per gli appassionati invece le notizie succulente di cui parlare si trovano sempre. Ad esempio, in questo momento abbiamo uno shuttle in orbita, STS-131, era già così la settimana scorsa, ma proseguono i lavori di STS-131.
Esattamente, se volete entro, visto che mi sono documentato fino a ieri sera per preparare alcuni filmati della presentazione che ho tenuto al Planetario di Lecco per celebrare la Juris Night del 2010. Posso?
Prego.
131 sta andando molto bene, l'unica vera difficoltà di questa missione sono stati un'antenna parabolica e alcuni bulloni, quindi squisitamente meccaniche. L'antenna parabolica, forse ne abbiamo parlato la settimana scorsa, è stata data definitivamente per non funzionante. Si tratta di quella piccola antenna montata sulla parte anteriore dello shuttle che avrebbe permesso all'orbiter di inviare a terra immagini ad alta definizione e ad alta velocità. Quindi si è un po' ritornati all'antico, quando sullo shuttle funzionavano le telescriventi, anzi, per essere più esatti, funzionavano gli scriventi, perché in alcuni momenti sono state dettate letteralmente da terra agli astronauti le istruzioni che poi venivano appuntate con carta e penna.
Sì, sono i delta i piani di missione sono stampati e caricati sullo shuttle al momento della partenza, ma poi ogni giorno c'è un aggiornamento da fare, un adattamento alle situazioni contingenti, che di solito vengono caricati con un upload, proprio come noi carichiamo sui nostri server le puntate di Astronauticast, vengono caricati i file con gli aggiornamenti. In questo caso invece, non disponendo di banda a sufficienza, l'unico collegamento dati è la telemetria dei vari strumenti di bordo, e quindi vengono dettate letteralmente le cose. Anche in occasione di delle missioni come quelle dedicate al Dipartimento della Difesa non c'era un downlink significativo. Lo racconta un astronauta in un libro che Marco, che Paolo conosce molto bene, che
mi sembra sì di aver letto qualcosa del genere un po' di tempo fa, ma non che ne parli più di tanto.
Pensate,
quando capita,
una delle conseguenze principali di questa, della mancanza dell'antenna in banda KU, è l'impossibilità di fare un downlink durante già il primo giorno di volo delle immagini dello scudo termico, e che quindi sono state poi scaricate e certificate per il rientro. Lo scudo termico è stato certificato per il rientro usando la strumentazione della stazione spaziale dopo il docking. Pensate che in una missione, non ricordo quale, chiedo a Paolo Lumi che magari se lo ricorda, una missione per il Dipartimento della Difesa americano, in cui Mike Mullane, l'autore di Riding Rockets, era a bordo, non hanno potuto inviare a terra lo stato del, o se non soltanto in bassa risoluzione, l'immagine dello stato dello scudo termico, che aveva subito un impatto di schiuma?
Sì, qualcosa di simile, sì.
Come quello che ha causato l'incidente del Columbia, e a causa della segretezza in cui era avvolta la missione, in quanto portava in orbita un payload per l'esercito americano.
E in quel caso andò bene, perché nonostante i danni alle piastrelle del sistema di rivestimento termico, comunque la navetta riuscì a resistere. Non erano particolarmente approfonditi questi danni, ma insomma se la sono vista brutta.
In realtà l'altro piccolo glitch della missione è stato, sono stati alcuni bulloni testardi che non si sono voluti avvitare durante la EVA numero 2, e come giustamente mi veniva fatto notare in chat, in effetti anche l'attività extraveicolare numero 3 ha avuto alcuni grattacapi che hanno impedito di terminare tutti i task previsti. Però diciamo, le attività extraveicolari ormai sono le ultime che saranno effettuate per l'assemblaggio della stazione spaziale, sono talmente complesse che si possono accumulare piccoli eventi a catena che portano a creare dei veri e propri ritardi. Vale la pena a questo proposito che i nostri amici più appassionati di video che di parole facciano un giro sul thread che abbiamo sul forum, che copre in maniera diretta la missione STS-131, possono andarsene lì e trovare una serie di splendidi filmati ad alta definizione agganciati a YouTube, con cui ripassare passo passo tutto ciò che è stato compiuto in orbita. Ringrazio a proposito gli articolisti e non solo, tutti i partecipanti alla discussione, che senza sosta giorno e notte continuano a raccontare e a fare la cronaca diretta di questa missione.
A proposito di articolisti, un link a questa discussione della diretta di STS-131 a cui ha accennato Marco è nella sidebar, nella barra a destra del sito astronautinews.it, che insieme alle altre notizie sta fornendo aggiornamenti quotidiani sulla missione STS-131. Grazie sempre agli articolisti.
Certo.
Ecco, prima di passare alla prossima notizia, riferisco una precisazione di Archipeppe a proposito dell'incidente che abbiamo citato nella missione Shuttle di Mullane, quella per il Dipartimento della Difesa. L'impatto è stato causato non da schiuma del rivestimento del serbatoio laterale, ma da frammenti dei booster laterali dello Shuttle, quindi si trattava di un impatto di tipo diverso.
Volevo solo aggiungere qualche notizia sulla STS-132, visto che proprio oggi c'è stato il rollout dall'OPF al VAB, quindi anche la missione dell'Atlantis, che sarà l'ultima missione dell'Atlantis, ricordiamolo, dato che il programma Shuttle è ormai arrivato agli sgoccioli. E questa che è in corso, la STS-131, è la penultima del Discovery, e la prossima sarà l'ultima dell'Atlantis, e avendo raggiunto il VAB verrà montato sull'ET-136 pronto per arrivare in rampa e per il lancio che avverrà il 14 di maggio.
C'era un'indiscrezione che parlava del prolungamento con due missioni all'anno dello shuttle, che sarebbero dovute essere annunciate nell'atteso discorso di Obama in Florida. Quando è che si deve tenere? Dovrebbe essere nel mese 15. Di aprile.
15 aprile.
Due giorni,
manca
ragazzi,
poco, sicuramente.
Aspettiamo ancora un po'.
Non mancheremo di informarvi se gli eventi sono effettivamente succulenti come annunciati dai rumors nel prossimo numero di Astronauticast.
Sì, più che altro c'è anche un'altra notizia, che hanno approvato definitivamente con l'assegnazione del lavoro alla LVI Services Incorporated di New York, la demolizione del pad 39B, quindi la seconda rampa che è stata utilizzata finora per lo shuttle, e doveva essere modificata per l'uso di Ares 1 la nuovo Constellation, però il Constellation a quanto pare è stato molto probabilmente, c'è ancora qualche dubbio, però ormai è quasi definitivamente stabilito che sarà chiuso il programma Constellation. La rampa verrà comunque demolita al costo di 1,3 milioni di dollari, rasa al suolo, e non si sa che cosa si costruirà, perché dovranno costruire una nuova rampa per nuovi vettori, però si parla di rampa generica per qualsiasi tipo di vettore. Però di fatto il programma Constellation sta ancora andando avanti, perché quest'anno ha ancora un finanziamento completo, e quindi di fatto arriverà fino a fine anno tutte le varie operazioni, come ci dovrebbe essere anche il test launch abort system, e c'è stato anche un test dei motori di manovra che sono equivalenti a quelli dello shuttle. Comunque stanno andando avanti.
Credo che queste ricerche, il risultato di questi test abbia un valore comunque a prescindere dal futuro, certo, di Constellation, specialmente se in ottica Constellation, in ottica Orion Light, come si parla di avere una versione light di Orion lanciata da vettori commerciali come l'Atlas.
Certo, evidentemente sono comunque delle ricerche, dei test che sono daranno dei dati che sono fondamentali per comunque lo sviluppo di nuovi nuovi veicoli e comunque è ricerca, e va bene che ci sia, però lascia un po' perplessi il fatto che appunto questo rullo compressore sembra quasi un rullo compressore che prosegue la sua strada, anche sì, se non si sa dove andrà a finire.
Nella chat suggeriscono che sia il crawler con una benna davanti a spianare Constellation fuori dal programma spaziale americano. Vabbè, staremo alla finestra a osservare come abbiamo fatto durante questi 6 anni di Constellation.
Sì. Di più. Possiamo tornare, secondo me, anche a guardare un po' in casa nostra, perché tra l'altro volevo dire che dovrò adattare una notizia legata allo smantellamento del 39B, della rampa 39B, quindi per una volta vestirò i panni dell'articolista senza peraltro essere bravo e capace come i nostri amici. Se guardiamo invece in casa nostra, possiamo festeggiare il tentativo buono alla seconda, come si dice, per Cryosat, per il quale abbiamo anche avuto la fortuna e il piacere di intervistare il mission manager, che è italiano, e la cui intervista probabilmente stavamo discutendo prima dell'inizio della diretta, daremo o la settimana prossima o quella successiva. Comunque il professor Tommaso Parrinello, che è italiano appunto, e ci ha raccontato un po' di questa missione. Dicevo buona la seconda perché il primo lancio di Cryosat è andato alla malora a causa dell'esplosione del vettore Rockot su cui era imbarcato, per cui è ricaduto a terra distruggendo completamente il veicolo. Invece questa volta il lancio è stato altamente spettacolare, perché è avvenuto con un razzo Dnepr 1, che è una versione modificata di un vecchio lanciatore nucleare russo del tipo infilato in un silo sotterraneo. Quindi c'è stato questo
19.
Esatto. C'è stato questo momento molto particolare in cui a un certo punto, appena iniziata la procedura di lancio, il razzo è sembrato restare sospeso per qualche istante sopra la bocca aperta del silo, e questo perché viene spinto fuori da una carica di, diciamo, da una prima carica di combustibile solido, e poi è partito molto velocemente poi verso lo spazio, concludendo un lancio felicemente. Cryosat è un satellite di grandissima attualità, perché il suo campo di ricerca è quello di misurare lo spessore dei ghiacci delle calotte polari. Il suo strumento principale è un altimetro ad altissima precisione realizzato in Italia, ed è anche uno degli argomenti dell'intervista con il professor Paninello, e è in grado di misurare con una precisione altissima a livello di centimetri il variare dello spessore dei ghiacci, quindi capire un po' con che velocità e con quali caratteristiche sta avvenendo, se sta avvenendo, un significativo scioglimento dei ghiacci delle calotte polari. Quindi segnalo appunto che l'8 di aprile è avvenuto correttamente il lancio, però per una discussione più approfondita vi rimandiamo all'intervista con il professor Paninello.
Interessante vedere come utilizzano questi vettori, che sono dei missili balistici riconvertiti all'uso civile, per lanciare queste missioni scientifiche. E però, vedendo il numero di fallimenti, mi ricordo anche ad esempio il lancio di Cosmos 1, il satellite che doveva testare la vela solare, interamente finanziato dalla
Planetary Society.
La Planetary Society aveva, cos'era, forse un DNEPR anche in quel caso. Vabbè, comunque viene da pensare che in caso di guerra termonucleare globale, come la chiamavano nel film War Games, una buona parte dell'arsenale avrebbe fatto cilecca, un sacco di missili pronti a colpire, che però non riescono a raggiungere le altitudini richieste.
Cioè, avrebbero fatto un significativo fuoco amico, diciamo, più che altro.
Beh, sì, magari però è possibile evitare la detonazione nucleare in quel caso.
Avremmo una bomba sporca, probabilmente.
Sì, che comunque non è piacevole, in effetti.
No. Non si sopravvive comunque, poco importa, insomma. Vabbè, abbiamo preso una piega da The Day After.
Sì.
Vorrei commentare una notizia che mi sembrava particolarmente interessante, cioè che recentemente, qualche giorno fa, la società Malin Space Science Systems ha consegnato al Jet Propulsion Laboratory le camere fotografiche dello strumento MASTCAM, che sarà montato sulla prossima missione di punta verso Marte, la prossima missione scientifica di punta della NASA verso Marte, cioè stiamo parlando del rover Mars Science Laboratory, chiamato anche Curiosity, che verrà lanciato nel 2011. MASTCAM sarà il sistema di ripresa fotografico principale per scopi scientifici, quindi non di navigazione, di questo rover, ed è costituito da due camere fotografiche che potranno riprendere immagini a colori ad alta risoluzione, due camere fotografiche che saranno montate sul mast, cioè sull'albero, potremmo dire su un palo verticale montato sul corpo del rover, che potrà riprendere dall'alto, più o meno da, diciamo, da altezza d'uomo, il panorama, e potrà, essendo due sistemi di ripresa fotografica, potrà anche realizzare immagini stereoscopiche. In particolare, ciascuna delle due camere ha due obiettivi: uno è un grandangolo con una lunghezza focale di 34 mm e l'altro è un teleobiettivo da 100 mm. In realtà, anche se questo strumento è stato consegnato, il lavoro di ricerca per questo sistema fotografico continua, perché la stessa società, la Malin Space Science Systems, sta lavorando a un prototipo di camere a lunghezza focale variabile, quindi un obiettivo zoom che, se si riuscirà a costruire e ad avere le prestazioni che saranno richieste, sostituirà le attuali camere che sono state consegnate al JPL. Quindi si tratterà del primo esemplare di camera fotografica focale variabile installata su una missione di questo tipo. E volevo parlare anche della società che ha fornito questi strumenti, la Malin Space Science Systems, che è stata fondata nel 1990 da Michael Malin, e ha già, anche se forse può essere relativamente poco conosciuta, ha già una grande esperienza di missioni scientifiche, soprattutto su Marte, perché per esempio i suoi strumenti, aveva fornito strumenti a sia missioni un po' sfortunate come per esempio Mars Polar Lander o Mars Climate Orbiter, che si sono schiantate su Marte senza iniziare la fase operativa, quindi non hanno avuto successo, ma anche missioni più conosciute che hanno avuto più maggiore successo, in particolare Mars Global Surveyor, la Mars Orbiter Camera, una delle camere scientifiche principali ad alta risoluzione per riprese fotografiche della sonda Mars Global Surveyor, era stata fornita proprio dalla Malin, e che aveva iniziato anche una tradizione molto interessante, cioè quella di pubblicare sul proprio sito web alcune di queste immagini particolarmente interessanti e commentate a scopi divulgativi. Anche sul Mars Reconnaissance Orbiter e sul Mars Odyssey, attualmente in orbita intorno a Marte, ci sono strumenti forniti dalla stessa società, e quindi una società con una grande esperienza in questo settore. Alla nuova camera fotografica con focale a lunghezza variabile sta lavorando anche come consulente il regista James Cameron di Avatar e di Titanic, quindi insomma è una curiosità che mi è sembrata anche particolarmente interessante.
Sì, volevo solo aggiungere che questa notizia ha fatto molto felice Emily Lactawella, che è la blogger è una delle più rinomate corrispondenti della Planetary Society, che ha letteralmente esultato per il fatto che sono stati riassegnati in qualche modo i fondi che servivano proprio allo sviluppo di questa camera con la capacità di zoomare, che è una prima per l'ambiente marziano. E in un primo momento gli occhi di MSL dovevano essere a due lunghezze, diciamo, focali diverse, per garantire due inquadrature a ingrandimenti differenti però fissi, e invece la capacità di zoomare a volontà e con l'ingrandimento desiderato su alcuni particolari è una notizia che offre alla capacità di ritorno e di osservazione di questa prossima missione un salto pari a un'unità di grandezza, insomma. Quindi è stata molto contenta. A questo proposito io invito i nostri ascoltatori ad abbonarsi gratuitamente al podcast della Planetary Society, che è in inglese, ma vi assicuro offre tantissimi spunti e tantissime interviste con personaggi del mondo aerospaziale americano e non solo. È sicuramente una fonte di ispirazione quando abbiamo iniziato a pensare ad Astronauticast. Quindi
già, io mentre tu parlavi stavo guardando la chat e riconosco la natura interattiva del nostro programma e mi faccio correggere da Filippo, che ci fa notare che il vettore che doveva lanciare la Cosmos 1, che io ho citato a memoria sbagliando come sempre quando mi affido alla memoria, era in realtà un Volna e non un Dnepr, che è appunto un vettore derivato da un missile balistico lanciato da un sottomarino. Era il suo secondo lancio e non è del tutto imputato a lui la causa del fallimento, ma quanto alla separazione del payload dal vettore. Questo per correggere quanto detto precedentemente. E torniamo in Italia un attimo. Questa settimana c'è stato anche il lancio di USV.
Già, USV è uno sperimentatore. Uno sperimentatore, diciamo, aerodinamico volto a cercare e a investigare una forma adeguata per un veicolo di rientro orbitale capace, nella sua forma più evoluta, di trasportare in orbita del carico utile e rientrare con un profilo molto simile a quello dello Space Shuttle. Il primo lancio era avvenuto nel marzo del 2007 con un esemplare battezzato Castore, e purtroppo però per un malfunzionamento al paracadute, se non ricordo male, era finito in mare a velocità troppo elevata, visto che è stato lanciato così come polluce dalle coste della Sardegna, e quindi era andato completamente in pezzi, si era sfasciato. Questa volta invece il profilo di volo è stato ponderato, tra l'altro è stato alzata la quota alla quale l'USV è stato sganciato, e questa volta invece tutto è andato come si deve. La notizia l'abbiamo appresa dell'avvenuto lancio, ma al momento non sono stati ancora comunicati pubblicamente né gli esiti e soprattutto sono state rilasciate poche immagini e solo ai soliti noti. Mi permetto questa piccola nota polemica perché ho indirizzato due mail richiedendo cortesemente che ci fossero fornite le stesse immagini che compaiono sui siti di nostri amici come la giornalista Claudia Di Giorgio e su Dedalo News, che sono bellissime, ma ci piacerebbe poter accedere a nostra volta a questo materiale dal sito che però dal sito del CIRA, che però in questo momento ne è sfornito. Vediamo se le mie mail di richiesta avranno risposta nei prossimi giorni, e se così sarà sarò anche io ben felice di pubblicare ad alta definizione e con citazione delle fonti le immagini fornite dal CIRA o magari dall'aeronautica militare, forse, perché credo ci sia stata più di una collaborazione intensa con l'aeronautica per l'utilizzo delle strutture della Sardegna dalle quali avvengono i lanci. Quindi un complimento sincero comunque al team dell'ingegner Gennaro Russo, che abbiamo intervistato nel marzo del 2007 e che questa volta ha visto coronata dal pieno successo la sua missione. Queste sono state le sue stesse parole, insomma.
Sì. Dunque, siamo arrivati a 26 minuti di trasmissione, ci avviciniamo alla mezz'ora, non abbiamo...
Si poteva anche dare un accenno a quello che abbiamo avuto alle spalle questa settimana, come esperienze svolte in veste di associazione ISA, ma proprio due parole, così restiamo nella mezz'ora, e poi ci aspettano i link del mese che cerchiamo di non dimenticare questa puntata, giusto?
Sì, scusa se non ti ho veramente ascoltato a parte la parte sui link del mese, perché dalla chat ci è arrivata un link in cui il sito del CIRA pubblica delle fotografie che due riconosco essere quelle pubblicate dai siti a cui hai accennato prima, e le altre invece sono nuove per quanto mi riguarda. Sono
nuovissime perché stamattina non c'erano. Comunque, meglio così, ci mancherebbe altro. Alla fine, quello che interessa è condividere il materiale.
Esatto, lo scopo è far uscire l'informazione. Non abbiamo nessuna pretesa di esclusive e tantomeno di trattamenti di favore.
Assolutamente, assolutamente. Beh, abbiamo alle spalle due eventi che abbiamo curato come associazione ISA e che hanno visto la partecipazione di diversi utenti del forum. Il primo è stato un bellissimo incontro sabato 10 aprile con l'astronauta Paolo Nespoli, che è avvenuto a Giono in provincia di Lecco e che ci ha regalato una serie di emozioni sentite dalla viva voce di Paolo, che è tornato dalle sue parti perché è originario di un paese lì vicino, e soprattutto abbiamo avuto l'emozione e il piacere di vedere per la prima volta un astronauta italiano indossare una tuta da attività extraveicolare che sulla spalla aveva cucito il tricolore. È stato un piccolo momento di commozione perché Paolo nel backstage poco prima ci raccontava di come lui si stia dando veramente da fare per avere una decente fotografia di lui in divisa, però non tanto col bandierone americano, per i nostri amici abbiamo il massimo rispetto, ma con la nostra bandiera nazionale. È un tentativo che Paolo sta facendo, sta spingendo molto per avere l'editing delle sue fotografie in preparazione della spedizione sulla stazione spaziale così come lui le desidera. E insomma, non siamo i soli ad avere un certo tipo di burocrazia su alcune cose tutto il mondo e paese, però sicuramente sul link, sulle blog di Astronauticast vi metto la fotografia di Paolo, tanto non è nulla di segreto, sono fotografie che abbiamo visto migliaia di volte e l'abbiamo pubblicata in diretta su Twitter con Michael, credo.
Tu eri nel tavolo riservato ai conferenzieri, io ero in, chiamiamola cabina di regia, era un tavolo vicino al palco, e in contemporanea tu hai fotografato il telo che la proiettava per tutto il pubblico, io ho fotografato lo schermo da cui controllavo la presentazione, l'abbiamo condivisa con il mondo in tempo reale su Twitter, perché il moto d'orgoglio è stato istantaneo e uguale per entrambi.
Così si fa.
Link del mese?
No, solo per finire, il secondo evento, la Yuri's Night. Yuri's Night 2010 è stata intensa, è stata molto bella, divertente, bella soprattutto perché ho potuto parlare della stazione spaziale a un pubblico misto, non solo di appassionati ma di abituali frequentatori del planetario di Lecco. E poi bella perché ci siamo goduti una sacrosanta pizza e poi una birra artigianale portata un po', diciamo, desfross, come si dice nel nostro dialetto, cioè di nascosto, nel locale dal nostro bravo Simone Simoncis, che oltre ad essere un ottimo articolista è anche un ottimo birrista, perché si fa la birra da solo e ci ha fatto assaggiare una specialità molto carica di luppolo per chi ama l'amaro. Era veramente buona, e quindi complimenti. So che è all'ascolto adesso, quindi spero apprezzerà i nostri complimenti. Ecco.
Io c'ero e posso garantirvi che è stata tutta la serata ottima, dalla birra e anche andando indietro fino alla presentazione, alla conferenza che ha fatto Marco, perché è stato veramente molto, come dire, come ha detto lui, tranquillo, ecco, però come sempre riesce a catturare le persone che sono presenti in sala quando fa queste conferenze.
Cos'era, la terza o la quarta Yuri's Night di Lecco?
Sì, è la quinta consecutiva. Ah, quinta. Ed è la quinta che pacchi, direi.
È proprio quello che volevo arrivare. Va bene, link del mese. L'altra settimana ce ne siamo dimenticati, ma noi abbiamo preso questa abitudine di fornirvi un link di sfondo astronautico, non sfondo nel senso di background, ma di argomento astronautico. Qualche volta ci capita di parlare del Kennedy Space Center, perché quando lo si visita poi ne si chiacchiera. A ogni occasione, quando si incontrano appassionati, si parla di magari di shuttle o comunque del punto di lancio in Florida. Non lo facciamo per tirarcela, insomma, perché siamo andati e magari a chi lo raccontiamo no, lo facciamo semplicemente perché, peraltro, non è un vanto, è una cosa che possono fare tutti quanti, ma per condividere un po' con voi l'emozione di essere al di sotto di un Saturno 5 steso in un gigantesco capannone, c'è un link che è www.famiglietti.it/nasa/apollo.html, che ovviamente metteremo nelle note dell'episodio su astronauticast.com, che è una collezione di foto a 365 gradi prese all'interno del capannone, che è nel Visitor Complex di
quanti gradi?
365, ratto. Mi sono riascoltato. Beh, perché fa il giro e poi anche un pezzettino.
Scusami, ma era irresistibile.
Che sono 5 gradi modulo 360.
Sì, esatto, a 360 gradi sono le foto, chiaramente, o 720, perché quando ci si gira intorno si vuole guardare due volte, che fanno vedere questa, mostrano come è possibile vedere da vicino un Saturno 5 recandosi al Kennedy Space Center. È possibile anche vedere un LEM proprio al di sopra del fast food che hanno messo di fianco al Saturno 5, dove voi potete mangiare il vostro hamburger praticamente con la bava alla bocca, non tanto per la bontà della carne quanto perché vi trovate il LEM originariamente previsto, un LEM originale, non un mock-up, ma un LEM originale originariamente previsto per Apollo 15, se non sbaglio, poi sostituito per fornire la versione con il rover montato all'esterno. E insomma, dateci un occhio perché ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 immagini a 360 gradi.
Sette panorami, sì.
Sette panorami completamente navigabili, a risoluzione incredibilmente alta. Potete zoomare, potete metterlo a full screen, che è una cosa bellissima. No, non lo faccio più perché ho paura che mi salti la registrazione se sforzo troppo il computer, ma veramente degno di nota. famiglietti.it/nasa/apollo.html. Se nessuno ha altro da dire, io direi che possiamo proseguire con la sigla e darci appuntamento a martedì prossimo, probabilmente con l'intervista al mission manager di Cryosat. Dico bene, Marco? C'è altro?
No, stavo preparando per i nostri ascoltatori, come avevo promesso, l'immagine di Paolo sul sito di Astronauti News, di Astronauticast, per cui niente, mi sono distratto un attimo per fare un conto alla rovescia in chat e regalare loro il link che incollo in questo momento. Non abbiamo altro, no, vi do appuntamento a martedì prossimo per ascoltare dalla viva voce del nostro intervistato il racconto delle peripezie di Cryosat, da Tommaso Parrinello, e da Marco Zambianchi nello studio stancato di Erve è tutto.
Da Michael Sacchi è tutto.
Vi saluta anche Paolo Amoroso
e Luigi Morielli da Carmagnola.
Ciao a tutti, vi lasciamo a Above the Sky di Kraftklass.
In my mind, I feel the power.